Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Eccoci, ciao a tutti e a tutte, un caloroso saluto dalla vostra stampa rassegnata di Radio Wombat, benvenuti e benvenute alla 132esima puntata della nostra trasmissione, che è anche per questa girata la prima del 2021. Insomma, va bene, ovviamente tantissimi auguri sentiti davvero a tutti quelli e quelle che ci ascoltano con una regolarità assidua o che ci ascoltano sporadicamente una volta ogni tanto quando la presentazione della trasmissione gli interessa, che forse è il maggior numero di ascoltatori e ascoltatrici. Auguri anche a quelli che magari ci incontrano per caso sulle onde mediocri, nelle quali il nostro segnale è recentemente di nuovo migliorato grazie al lavoro dei nostri e delle nostre tecnici e tecniche, che sono sempre al lavoro per migliorare appunto l'impatto del Wombat nelle onde medie, che ringraziamo ovviamente per tutto quello che hanno già fatto fino a qui, per tutto quello che faranno. E insomma, una puntata appunto che inaugura questo anno pieno di aspettative e tante incognite. E insomma, va bene, e non so più che altro dire, perché appunto oltre agli auguri sono talmente tante le ansie, le nubi che si palesano all'orizzonte, che probabilmente insomma sarebbe anche eccessivo sbilanciarsi in ogni tipo di previsione. Vorrei appunto, per cominciare la nostra trasmissione, che per chi non la dovesse conoscere è una trasmissione che cerca di partire da sguardi nelle cronache locali, quindi giornali che ancora le fanno, essenzialmente si parla della Nazione, della Repubblica e del Corriere Fiorentino, a volte facciamo dei voli d'uccello su quello che sono state la generalità degli articoli, altre volte ne prendiamo alcuni in considerazione perché ci sembrano significativi, importanti, o perché ci permettono, diciamo, di alzare la palla a protagonisti, protagoniste dei conflitti e delle vertenze che sono, nonostante tutte le difficoltà degli spostamenti e della permanenza in presenza, comunque attraversano ancora quest'area metropolitana, dal lavoro alle scuole, dai conflitti territoriali alle lotte ambientali e per il clima, e quindi ci muoviamo insomma a partire da spunti di cronaca. Come dicevo, piuttosto che sbilanciarci su quello che potrebbe succedere e tutto ciò che rappresenta un'incognita, invece andiamo a prendere un articolo dalla cronaca che ci dà una certezza. La certezza è quella che il Partito Democratico, ma più in generale le maggiori forze politiche presenti in Palazzo Vecchio e non solo in Palazzo Vecchio, sono tutte attaccate in maniera molto salda a un'idea di economia che non tiene conto delle ragioni ambientali e della sostenibilità dei progetti. Sono convinti e convinte di poter rilanciare l'economia capitalistica a partire dalla macchina e dalla mega macchina delle grandi opere, che dal nostro punto di vista, senza freno e senza dubbio, ovviamente un punto di vista partigiano, lo abbiamo e le abbiamo sempre definite grandi opere inutili e dannose. appunto questa certezza che le maggiori forze politiche sono invece schierate con quest'idea di sviluppo, che poi si fonda sull'idea di poter usufruire in maniera gratuita e infinita delle risorse da una parte, e dall'altra di poter stoccare, stipare e immettere inquinanti e materia trasformata a sua volta nel pianeta come scarto, e farlo appunto infinitamente. E questa è una certezza, e da questa certezza partiamo appunto guardando questo articoletto interessante che andiamo poi a commentare, diciamo, un po' prima, un po' durante e un po' dopo. Si parla della vicenda dell'aeroporto fiorentino, che abbiamo da sempre seguito, fin da diciamo sicuramente dalla nascita della nostra trasmissione della stampa rassegnata dentro Radio Wombat, e quindi chiunque fosse interessato può andare a guardarsi materiali vecchi, anche di qualche anno ormai, legati appunto a questa vicenda, che non è solo una vicenda aeronautica, anzi direi che probabilmente l'aspetto aeronautico, se non secondario, perché ovviamente si parla di un aeroporto, però forse non è tra i principali, perché appunto ha a che vedere con un'idea di città e un riassetto complessivo del cosiddetto scacchiere nord-ovest, che fino ad alcuni anni fa vedeva tra le previsioni non solo il nuovo aeroporto, ma anche la costruzione di sana pianta da zero della nuova Mercafir, da costruire nella zona, diciamo, che guardando verso la piana fiorentina dalla stazione di Castello, appunto, scende verso Peretola, e insieme a questo prevedeva poi la costruzione di un nuovo stadio nell'area della Mercafir attuale, che appunto avrebbe dovuto dall'altra parte essere ricostruita ex novo, con tutto un grande complesso lì, dove ho detto, nella piana, in quella che è l'area fondiaria e di Castello. E insieme a questo, insomma, un riassetto complessivo di tutta quest'area a nord-ovest. Insieme a queste previsioni non si può dimenticare che c'era anche quella dell'inceneritore di Firenze, che veniva previsto per Case Passerini. La vicenda quindi la seguiamo da anni, dal momento in cui abbiamo sempre supportato e sostenuto in maniera molto insomma molto seria le ragioni del no, sia le ragioni del no all'incenerimento di rifiuti e al progetto di inceneritore per Case Passerini, sia quello di ampliamento, che in realtà poi è un nuovo aeroporto insomma di sana pianta, del nuovo aeroporto di Peretola. Quindi, che va a succedere recentemente? Sappiamo tutto quello che è successo con il progetto di nuova pista, che ha trovato, diciamo, un punto di effettiva svolta, diciamo così, in una dialettica, diatriba, che è stata portata dai movimenti e dai comitati nelle piazze, nelle strade, nei terreni, ma anche giocata sul terreno della politica all'interno del Partito Democratico, con la importante e significativa batosta della corrente del PD renziana, rappresentata dalla sindaca di Sesto Fiorentino Sara Biagiotti, che è stata sconfitta alle elezioni da il giovane sindaco Lorenzo Falchi, che invece rappresentava le ragioni del no, sia quello del no all'inceneritore sia del no all'aeroporto. La vicenda si è continuata a dipanare anche sui tavoli della giustizia amministrativa, fino a che una sentenza del TAR prima e una conferma del Consiglio di Stato poi ha bloccato quello che era il master plan, che non era ancora un progetto definito, ma insomma comunque una previsione di progetto, il cosiddetto master plan, che prevedeva lo sviluppo dell'aeroporto. Da lì in poi è stata una bella doccia fredda, se così la possiamo chiamare, per i padroni del territorio, che molto si erano spesi e continuano a farlo in direzione di uno sviluppo aeroportuale, quindi di aumento del numero di voli all'anno, che dai circa 35.000 che sono stati conteggiati prima del Covid vorrebbero essere portati a oltre 50.000 l'anno, e chiaramente anche a un maggior numero di passeggeri trasportati, quindi dai circa 3 milioni che sono stati trasportati prima del Covid, come dicevo, su Peretola, si punta, o meglio puntano i proprietari e Toscana Aeroporti, che gestisce lo scalo di Peretola e anche di Pisa, puntano a 5 milioni di passeggeri sul solo scalo fiorentino. Queste sono le previsioni di crescita che stanno alla base dell'idea dello sviluppo dell'aeroporto e che, insomma, hanno sollevato grandissimi dubbi, soprattutto di origine e di natura ambientale, legate alla sua possibile o non possibile compatibilità ambientale. Ci sono le problematiche legate alla vicinanza del polo universitario di Sesto, che verrebbe certamente impattato anche dal rumore. Si prevede una duna di alta 10 metri e lunga 1,5 km per schermare le emissioni di rumore, quindi l'impatto acustico per limitarlo nei confronti del polo universitario di Sesto. Comunque si dovrebbe piallare le oasi di Val di Rose, della Querciola e il lago dell'aeroporto. Questo è un po' l'aspetto anche urbanistico, ci sarebbe da deviare il Fosso Reale in contropendenza, insomma non un'operazione da poco. Quindi, come dicevo, per ora la cosa si è un po' arginata con queste due sentenze, TAR prima e Consiglio di Stato poi, e questo era per fare un po' un riassunto fino a qui. Ovviamente chi voleva lo sviluppo dell'aeroporto, prima di tutto Confindustria, che ha fondato un paio di anni fa il comitato per il sì all'aeroporto, che ha dato vita a qualche iniziativa che ovviamente si è tenuta dentro il palaffare di Firenze, tanto per confermare chi la vuole, per quali interessi la voglia questa pista nuova e questo nuovo aeroporto, e abbiamo in qualche modo riassunto la vicenda fin qui. È poi intervenuto, così si può dire, il Covid, e quindi il blocco, se non totale, comunque molto drastico, dei voli internazionali, dei collegamenti e degli spostamenti. Ci siamo ritrovati, per quanto riguarda i paesi occidentali, abbastanza improvvisamente, inaspettatamente, e forse, come abbiamo commentato varie volte, per la prima volta nella storia recente, in una situazione in cui ci siamo dovuti limitare anche negli spostamenti sotto casa, quindi figuriamoci i collegamenti internazionali e quindi le rotte aeree che a questo tipo di spostamenti rispondono. Questa cosa ha messo un po' in stand-by fino adesso la questione dello sviluppo di questo aeroporto. Evidentemente le retoriche stanno cambiando, c'è dal punto di vista confindustriale, in qualche modo dei poteri forti dell'economia, una grossa spinta per ritornare alla normalità. L'abbiamo detto tante volte e si ribadisce che quando questi parlano di normalità si parla della normalità capitalisticamente intesa, quindi la normalità della circolazione libera delle merci, molto meno libera delle persone, perché appunto a fronte poi di un mondo che in qualche modo mette in cielo sugli aerei dei numeri spaventosi, e però sono sempre una percentuale irrisoria dell'umanità che invece, insomma, vede persone alle quali è impedito e negato il diritto di muoversi anche solo o anche semplicemente per soddisfare il proprio diritto alla vita. Quindi questa del trasporto aereo, insomma, è una vicenda che si inserisce in diseguaglianze mondiali particolarmente forti ed evidenti, e lo sappiamo. Insomma, c'è tanta voglia di normalità da parte dei padroni e dei poteri forti, c'è anche tanta voglia di accaparrarsi le risorse che l'Unione Europea sta stanziando nella forma dei recovery funds o recovery plan o next generation EU. Sono appunto tutte forme di finanziamento che in qualche modo dall'Unione Europea arriveranno ai singoli stati nazionali, tra questi ovviamente c'è anche l'Italia, e è una vera e propria gara a mettersi in coda per utilizzare i fondi per i progetti che più interessano l'una o l'altra componente, l'una o l'altra cordata. Qui ovviamente siamo in terra renziana, se così si può dire, non perché questa terra lo adori o lo mitizzi in nessun modo, anzi direi che ha mostrato segni di nemicità evidente anche importanti, però certamente quel partito che lo ha partorito prima, lo ha cresciuto e portato alla ribalta poi, per poi in qualche modo liberarsene, però comunque ci sono uomini e nomi che Renzi ha piazzato in posti importanti e che continuano ad essere delle pedine e delle pedine importanti in un gioco che vuole rispondere anche ai finanziatori della sua campagna elettorale, della sua figura politica e di quello che è, insomma, il suo excursus nella politica italiana. Tra questi sappiamo esserci il padrone incontrastato, è l'azionista di maggioranza della grande multinazionale Corporation America, che è la componente privata di maggioranza che dentro il soggetto Toscana Aeroporti detiene il maggior numero delle azioni, appunto, dei due scali, sia di Pisa che di Firenze. Il suo padrone è Edoardo Eurnekian, un tycoon, come si dice spesso e volentieri, che appunto ha tutti gli interessi a sviluppare il nuovo aeroporto di Firenze, e in questo evidentemente è anche tra i principali finanziatori di Matteo Renzi. Quindi questo intreccio tra politica, finanza e grande imprenditoria e politica fa sì che in qualche modo questa vicenda dell'aeroporto resti comunque e continuamente al centro delle attenzioni di chi in questo territorio fa la differenza dal punto di vista del potere. Ed è così che si è arrivati appunto a questa vicenda. Si è ripreso a riparlare di nuovo aeroporto, e se ne è ripreso con un po' di vantaggio a fine novembre, inizio dicembre, con una mozione da parte del comune di Pisa che ha fatto un certo clamore, ha fatto forse più clamore a Firenze che non a Pisa, perché il consiglio comunale di Pisa ha dato mandato, seguendo una mozione presentata da Ciccio Auletta, ex Rifondazione Comunista, ora non ricordo esattamente in quale diciamo forza politica militi e sia esponente, che e comunque insomma il comune di Pisa ha approvato a maggioranza questa mozione, dove si dice che il sindaco di Pisa deve in qualche modo ostacolare, diciamo così, lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze per salvaguardare gli interessi di sviluppo dell'aeroporto di Pisa. Questa notizia, come dicevo, ha fatto parlare forse più a Firenze che a Pisa, perché si è scatenato veramente delle grosse ire. L'abbiamo già commentato in precedenti trasmissioni, questa notiziola la riproponiamo perché in qualche modo sta alla base di quello che andremo ora a leggere e a commentare. Pisa dice no alla pista e Firenze corre subito a dire sì alla pista. Nel frattempo Toscana Aeroporti, con una, appunto, anche con una, diciamo, uno stile che è più da quasi da stato o da ambasciata e da consolato, ha parlato di rottura dei rapporti con Pisa, di sospensione delle relazioni con il comune di Pisa, cosa appunto come dicevo un po' cinematografica, se vogliamo, perché è del tutto impossibile che possa sospendere gli aeroporti, essendo anche il comune di Pisa tra gli azionisti, seppur di minoranza, di Toscana Aeroporti. Quindi insomma dire noi non ci parliamo più, abbiamo visto Roberto Naldi, uno dei amministratori delegati, tra i principali esponenti e showman di Toscana Aeroporti, fare dichiarazioni di fuoco contro il comune di Pisa. Insomma, sono arrivati poi a partorire un'altra mozione che dal punto di vista amministrativo è abbastanza ridicola, proprio perché il comune di Firenze, o meglio il suo sindaco e la forza politica di maggioranza che è il PD, non ha mai lasciato cadere la bandiera del nuovo aeroporto e dello sviluppo dell'aeroporto e dello sviluppo dell'economia, dell'aeroporto strategico per l'economia e quant'altro, ma gli ha dato nuovamente mandato. E appunto la notizia dal punto di vista amministrativo è un atto senza significato, che ha solo una ragione simbolica, e però poi in qualche modo parla di altro e allude a qualcos'altro, allude secondo noi a una fase politica che è quella dove il rischio c'è, ed è abbastanza serio, che le forze politiche maggioritarie si possano mettere d'accordo sull'ipotesi di un governissimo, come si va parlando, come si va sentendo dire rispetto agli assetti della politica nazionale, che li veda tutti concordi rispetto appunto alle grandi opere. Grandi opere che sui nostri territori sono l'aeroporto e sono la TAV, o meglio quel che resta del passante TAV in città, e quindi i famosi due tunnel di 7 km che dalla stazione di ormai insomma qui di via circondaria zona di Rifredi dovrebbe arrivare a Campo di Marte. Queste due grandi opere non c'è momento, non c'è occasione, non c'è situazione che non valga il pretesto per dare continuamente segnali di rassicurazione agli investitori e a chi fino a qui ci ha messo pochissimi soldi, perché più che altro sono soldi pubblici che si vorrebbero incamerare attraverso gli appalti e i project financing, ma ci ha messo in qualche modo la faccia e delle aspettative. L'articolo appunto commenta questo piccolo atto amministrativo amministrativo, che però ci sembra significativo, come ho detto, della fase politica. Il Consiglio Comunale risponde ai pisani, sia alla pista parallela. Interessante anche questa dicitura di ai pisani, che letto da un fiorentino è quasi un po' denigratorio, e chi sta a Firenze, insomma, lo sa. L'articolo è del Corriere Fiorentino, tanto per citarne uno, anche se la notizia nei giorni subito seguenti non è che ha avuto poi dal punto di vista giornalistico chissà che spazio, eppure ci sembra interessante. Dopo un paio di settimane è arrivata la risposta del Consiglio Comunale di Firenze a quello di Pisa, che ha detto no alla nuova pista dell'aeroporto di Peretola, tutti assieme, destra e sinistra, determinando anche la rottura dei trasporti, determinando anche la rottura dei rapporti tra Toscana Aeroporti ed il Comune di Pisa. E la risposta è un sì convinto alla pista, votato dal PD e da parte del centrodestra, un via libera all'ordine del giorno presentato da Jacopo Cellai di Forza Italia, che è stato sottoscritto da Federico Bussolin ed Emanuele Cocollini della Lega e dal candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci, emendato dai Dem ed approvato con 26 voti. Quindi in sostanza Forza Italia propone la mozione, la firma anche la Lega e i Dem, quindi PD, la emenda, però insomma poi la approvano. Il potenziamento dell'aeroporto di Firenze è fondamentale per lo sviluppo di tutta la Toscana, sottolinea Cellai. La regione non può rinunciare allo sviluppo di un sistema aeroportuale integrato, con la collaborazione e la sinergia tra gli scali di Firenze e di Pisa, che sono complementari e non in contrapposizione, a meno che non si voglia spingere i viaggiatori verso altri scali a partire da Bologna, facendo un colpevole danno alla nostra economia. Qui faccio solo una brevissima nota, parte la retorica delle opere strategiche, bla bla bla, sinergie, bla bla bla. Insomma, è un mantra che si ripete uguale a se stesso ormai da anni e veramente non si può quasi neanche più sentire. Comunque, la questione che spesso è messa sui campanilismi, perché si dice che i pisani sono stati campanilisti a dire no allo sviluppo di Pisa, oppure i pisani dicono che i fiorentini sono campanilisti perché dicono di sì allo sviluppo di Firenze, che danneggerebbe lo sviluppo di Pisa. Poi qui c'è il terzo elemento del campanilismo, perché qui si parla in modo esplicito di non spingere i viaggiatori verso Bologna per non fare un danno alla nostra economia. Quindi, cioè, messa in questi termini, ovviamente capite bene che se le infrastrutture come degli aeroporti non rispondono a una razionalità trasportistica, ma si devono fare perché si devono fare, oppure si devono fare perché ogni territorio fa marketing del proprio territorio e quindi cerca degli indotti trasportistici per arrivare comodamente da ogni posto del mondo sui propri territori, che vengono venduti sul mercato dell'offerta mondiale, è chiaro che a questo punto tutti hanno diritto e tutti hanno dovere ad avere un aeroporto intercontinentale. Quindi ce l'ha Bologna, lo vuole Firenze, allora perché non Arezzo, o perché non Siena, o perché non un'altra città che ora non sto a citare, ma la logica poi diventa questa. Mentre, insomma, mi sembra appunto che qui non si possa ragionare in questi termini. L'ho detto altre volte in altre trasmissioni meglio, oggi mi fermo qui per andare avanti sull'articolo. L'ordine del giorno conferma la necessità e l'utilità di realizzare la nuova pista parallela convergente dell'aeroporto Vespucci, auspicando che l'iter procedurale possa ripartire il prima possibile. Ed invita, quindi si parla della mozione approvata, il sindaco a rappresentare questa volontà politica presso tutti i soggetti pubblici e privati competenti l'aeroporto Vespucci. A parlare, insomma, anche con il sindaco di Pisa, Michele Conti, oltre che a far ripartire l'iter di approvazione, bloccato dal no alla valutazione di impatto ambientale, come ho detto. Lo sviluppo di Peretola è cruciale e strategico, è essenziale per la ripresa, afferma Nicola Armentano e Letizia Perini, capogruppo e vicecapo gruppo PD a Palazzo Vecchio. Da sempre sosteniamo la necessità di ammodernare l'aeroporto fiorentino anche per migliorare la situazione ambientale di Peretola, Brozzi, Guaracchi e le piagge.
Contro hanno votato il Movimento 5 Stelle, SPC, proporremo l'atto votato dal Comune di Pisa, dicono la Antonella Bundu e Dimitri Palagi, mentre Draghi, Fratelli d'Italia, è uscito dall'aula. Ecco, anche questo è interessante perché Fratelli d'Italia esce dall'aula perché appunto nell'ipotesi del governissimo chissà che quelli che invece vogliono fare la parte di chi non ci sta sia proprio Fratelli d'Italia. Quindi, come ho detto, la mozione è più interessante per ciò a cui allude rispetto alla politica, agli assetti, agli scambi e ai ragionamenti delle forze politiche maggioritarie su questa ipotesi di governissimo, piuttosto che per quello che dice in quanto tale, perché dare a Nardella il mandato di fare l'alfiere dell'aeroporto non credo ne avesse proprio alcun bisogno, perché lo ha sempre fatto anche nei momenti in cui il Covid ha messo il trasporto aereo più in difficoltà, come è anche adesso, ma in qualche modo ci si prepara a una nuova fase che è quella forse di una progressiva uscita dalla pandemia o comunque di un nuovo modo di approcciarsi e di procedere, tenendo anche conto di tutto quello che sta succedendo rispetto alle vaccinazioni e quant'altro. Questa era la notizia che ci sembrava importante dare, tanto per dimostrare ancora una volta che su queste opere, intorno a queste opere, sono fortissimi gli interessi padronali. Non meno in qualche modo forte è la spinta che invece c'è da parte del Movimento e dei Comitati, che proprio in questi giorni hanno, attraverso un lavoro di scavo e di richiesta di documenti e verifiche, messo in qualche modo in difficoltà Toscana Aeroporti, perché sembra che a delle domande precise e dirette rispetto a delle documentazioni, a delle certificazioni dell'attuale aeroporto di Peretola, qualcosa non ci sia o se c'è non è stata tirata fuori dagli enti competenti. Ci ritorneremo su tutte queste vicende, appunto, che sono anche complesse dal punto di vista amministrativo degli enti, soprattutto quella relativa alle certificazioni, autorizzazioni dell'attuale aeroporto, però insomma restano cose interessanti, perché al di là di ciò che dice o non dice un atto amministrativo, si parla comunque della vita delle persone, si parla della vita dei sorvolati di oggi, che se hanno avuto un annetto di tregua con questo calo dei voli, la prospettiva di una ripresa forte e seria del traffico aereo li preoccupa giustamente non poco, perché siamo a livelli di voli ogni 7, 8, 10 minuti e ci sono giornate veramente insopportabili, partendo alle 6 della mattina e finendo alle 11 la sera. Ci sono problemi relativi alle emissioni inquinanti e un nuovo aeroporto che, come dico sempre, risponde a delle ipotesi di crescita del traffico aereo su Firenze e La Piana, non è certo più compatibile di quello che è l'aeroporto attuale. Hanno voglia a chiacchierare, visti i numeri e le prospettive di passeggeri e di numero di voli all'anno. Con rischio di essermi ripetuto, la notizia l'abbiamo data, credo sia sempre appunto importante. Facciamo una pausa musicale per cambiare argomenti, rimanendo però sempre sul nostro territorio metropolitano. A dopo.
Non so più chi sono, per questo ho deciso di mettervi a parte. Da quando non dormo la notte è un intrico di immagini sparse. L'alba ha il sapore di birra e si mescola in bocca al sapore del sangue. Istinto selvaggio di tristi comparse, aspiranti persone scomparse. È da allora che non vado più al lavoro e non vi dico della casa in cui dimoro. Rubo tutto ciò che occorre al mio decoro, da quando ignoro la morale di costoro. Esco di notte cercandomi guai, inutile chiedermi quali. La regola dice che quello che sai rimane tra te di sodali. Saluti normali a persone normali, ombre di vite normali. Tenetevi l'ipocondria, l'angoscia, i complessi e le turbe mentali.
Da tempo non so più chi sono, non so più chi sono.
Un passo dopo l'altro verso il fondo, un passo dopo l'altro verso il fondo.
Da tempo non so più chi sono, non so più chi sono.
da tempo non so più chi sono.
Rido in faccia questo cielo mentre affondo.
Da tempo non so più chi sono, non so più chi sono.
Un passo dopo l'altro verso il fondo, un passo dopo l'altro verso il fondo.
Da tempo non so più chi sono, non so più chi sono.
Rido in faccia questo cielo mentre affondo. Birri han chiamato per dirmi che forse qualcosa non torna. Sarà che ho cambiato maniera di intendere il panico che mi circonda. M'han chiesto che cosa nasconda, perché mi nasconda nell'ombra. Ma come spiegare che se non ti perdi non puoi cavalcarla quest'onda. Ho bruciato le ingiunzioni della banca, un passo dopo l'altro verso il fondo. Ora passo e lascio al caso carta bianca. Io non resto a far pandan sullo sfondo. Il mio orologio non conosce più lancette, non pago le bollette, il PC non si connette. Si fottano le vostre modinette, le scarpe, le magliette, le vostre finte tette. Siete vittime da brama materiale, che crepano di pillole o lamette. Io prendo un fallimento esistenziale. Salute a voi fottute marionette.
Da tempo non so più chi sono, non so più chi sono.
Un passo dopo l'altro verso il fondo, un passo dopo l'altro verso il fondo.
Da tempo non so più chi sono, non so più chi sono. Da tempo non so più chi sono.
Rido in faccia questo cielo mentre affondo.
Da tempo non so più chi sono, non so più chi sono. Non so più chi sono.
Rido in faccia questo cielo mentre affondo.
E allora eccoci qua a Radio Wombat, la nostra stampa rassegnata, per continuare a riprendere discorsi e ragionamenti già avviati anche nel 2020, nonostante siamo ormai arrivati alla prima puntata del 2021. Ma andiamo a Prato per collegarci con Sara, che salutiamo, del SICCOBAS, per farci raccontare qual è stata, insomma, un po' la situazione di questa fine del 2020, che ci ha portato anche un'altra vittoria per la classe operaia, interessante e importante, e che vorremmo, insomma, conoscere nel dettaglio con lei per sapere com'è andata e quali sono anche gli sviluppi futuri di questa vertenza. Si parla della Tintoria 2020, dove appunto un gruppo di lavoratori è stato stabilizzato con nuove e migliori condizioni lavorative a seguito degli scioperi e delle iniziative di lotta. Sara, a te la parola per raccontarci tutto questo e ovviamente, come sempre, dentro la cornice più ampia dello scontro di classe che si dà nel paese, ma anche sui nostri territori, compreso il macrolotto di Prato, sul quale, insomma, il SICCOBAS sta incuneandosi efficacemente.
Ciao a tutti e vi ringrazio ancora una volta per lo spazio che ci date su Radio Wombat. Sì, noi alla fine, poco prima delle vacanze di Natale, il 23 dicembre abbiamo firmato un accordo con un accordo per i lavoratori della Tintoria 2020. Sono 9 persone con cui abbiamo fatto uno sciopero di più di 2 settimane. Diciamo che la Tintoria 2020 viene, i ragazzi, diciamo, si avvicinano al sindacato dopo lo sciopero di Sunshine, che c'è stato sempre nella zona del macrolotto, molto vicino alla Tintoria 2020, che diciamo, ha una parte della proprietà in comune con Tintoria 2020. Per cui a partire da quello lo sciopero si è diffuso e è arrivato tra questi lavoratori, questi 9 lavoratori che lavoravano sempre 7 giorni su 7 e 12 ore al giorno. E la battaglia è stata anche per ovviamente i contratti indeterminati e per far sì che non ci sia poi dopo un ricatto dal momento in cui il contratto è a scadenza e che quindi magari potrebbe non essere rinnovato. E così è andata. Abbiamo fatto 2 settimane di sciopero, siamo stati davanti ai cancelli e si era aperta una trattativa, però a un certo punto, diciamo all'ultimo momento, 2 giorni prima, 2-3 giorni prima delle vacanze di Natale, era stato fatto saltare tutto diciamo, era stata chiusa la trattativa che ci vedeva praticamente quasi alla fine. E, però in quel momento gli altri lavoratori, 20 tra tintori e asciugatori della tintoria Sunshine, immediatamente si sono dati disponibili, hanno detto di essere prontissimi per iniziare lo sciopero anche a Sunshine, alla tintoria Sunshine, in solidarietà ai loro compagni, Tintoria 2020. E questo ha fatto sì che si sbloccasse subito la trattativa. È stata una diciamo una reazione tempestiva, anche molto importante da parte loro, dicendo immediatamente appunto che si sarebbero fermati, sarebbero usciti insieme ai loro compagni di 2020, e questo ha fatto sì, ha dato quella spinta che ha fatto poi riaprire la trattativa e poi siamo arrivati alla conclusione di questo accordo del 23 dicembre. E, noi siamo molto, molto contenti appunto di come si sta sviluppando all'interno del macro lotto, e ci sono già, altri lavoratori che vorrebbero iniziare gli scioperi, vorrebbero appunto iniziare una lotta per lavorare meno ore e essere pagati di più. Speriamo di riuscire a farcela in questo inizio di 2021, di ricominciare già presto con gli scioperi e immaginandosi poi delle lotte che andranno a crescere con l'aumento della produttività per la stagione del settore tessile. Per cui diciamo che il meglio deve ancora venire e speriamo arrivi presto. Un saluto a tutti, un abbraccio.
Bene, grazie Sara. Allora, quando verrà il meglio, Radio Wombat ci sarà a fianco degli operai del Macrolotto e insieme anche al Siccobas. Grazie per il tuo intervento. Stavolta è stata un po' stringata, solitamente ci ha abituato a un punto della situazione ben più ampio e corposo. Oggi Sara andava un po' di fretta. Ancora grazie per il tuo intervento e a risentirci prossimamente per le prossime iniziative. Chi ci ascolta, restate con noi perché restiamo ancora a Prato.
Bene, torniamo a Prato con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat per insomma fare un aggiornamento con gli attivisti e le attiviste del comitato Difendiamo la nostra salute Prato Sud, che non da soli e non da sole hanno finalmente depositato il ricorso al TAR. Decisione maturata lungo insomma questi ultimi mesi della pandemia, della fine del 2020, di opporsi, anche ricorrendo alla giustizia amministrativa, a quelli che sono le richieste e gli iter autorizzativi di Gida per quanto riguarda appunto la situazione pesante e pericolosa. Già ad oggi una piccola bomba ecologica non nota ai più, ed anche per questo la nostra radio sta cercando di dare il più possibile rilevanza e voce a questa importante vertenza sul nostro territorio, e che appunto decise a non inginocchiarsi e a non rassegnarsi a un futuro di maggiore inquinamento, emissioni e rischio per la salute e per l'ambiente, hanno appunto preso questa decisione. Siamo ai nostri microfoni con Francesco, che è stata una voce presente sulle nostre frequenze e nella nostra trasmissione, proprio per capire le ragioni che li hanno portati a questa decisione, quali sono gli sviluppi e cosa ci si aspetta da questa azione con la giustizia amministrativa. Insomma, farci un po' capire come è andata, cosa sta succedendo, e allargare il più possibile il fronte di informazione e di consapevolezza rispetto a questo. Francesco, a te la parola, facendoti ovviamente un saluto e gli auguri di buon 2021, un 2021 che sia di lotta ovunque e anche proprio a Baciacavallo Prato.
Salve, grazie dello spazio che ci viene di nuovo concesso. Ringrazio, sono Francesco del Comitato Difendiamo la nostra salute di Prato. Ricambio gli auguri per un buon 2021 alla grande. Noi abbiamo completato ed iniziato l'anno con il botto cercando di farci valere e quindi trovando le forze per presentare il ricorso al TAR per quella che è la via autorizzativa al nuovo scellerato impianto di Baciacavallo, con un nuovo inceneritore, un biodecistore e le vasche di depurazione in un contesto urbanistico completamente inadatto ed assurdo e con soluzioni tecniche antiquate e altamente inquinanti. Quindi abbiamo trovato il coraggio, ma soprattutto la forza, anche grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto. E quindi desidero ringraziare i comitati che ci hanno appoggiato in questa lotta, iniziando da organizzazioni importanti come il WWF e il Forum Ambientalista di Roma, e tutti i comitati di zona come la VAS, Atto Primo, le Mamme Non Inceneritore, il Presidio No Aeroporti No Inceneritori, il Biodistretto del Montalbano e il Comitato In Mezzo ad un'Autostrada. Ma merita una citazione particolare la grossa partecipazione dei cittadini. Infatti in questo ricorso, oltre a comparire i comitati, compaiono cittadini direttamente con le loro firme. E sono centinaia i cittadini che si sono accodati ai comitati, o meglio uniti ai comitati, per poter far valere le loro azioni. Questo vuol dire che questo tipo di problema è sentito proprio dal basso, è una sensibilità che viene proprio dai cittadini che abitano in quelle zone e che si sono sentiti veramente frustrati e presi in giro da una politica sorda che per anni non ha ascoltato le proposte, perché noi abbiamo fatto proposte urbanistiche e tecniche per risolvere questo problema e che si sono a questo punto dovuti rivolgere all'avvocato, quindi frugarsi trasca, diciamolo sinceramente, e su questo chiediamo e ringraziamo coloro che hanno già contribuito e chiediamo a tutti coloro che possono di poterci aiutare verificando attraverso la nostra pagina Facebook del Comitato Difendiamo la Nostra Salute il link attraverso il quale collegarsi al crowdfunding che permette di aiutare questa azione. Qui mi permetto anche di utilizzare questo spazio per ringraziare l'avvocato Claudio Tamburini, che ha in poche settimane e in un periodo in cui ovviamente i collegamenti, la documentazione è complicatissimo poterla reperire a causa del Covid, ma che ha creato il documento per la presentazione del ricorso al TAR, coadiuvato dai legali Tiziana Vigni e anche dagli avvocati che ci hanno seguito poi per molti anni, l'avvocato Marina Speca e Stefania Pesci. Quindi nel dire che i contenuti che sono alla fonte di questo ricorso poi saranno nei prossimi giorni spiegati dagli legali stessi attraverso una conferenza stampa, dico, ringraziando di nuovo tutti, di non abbassare la guardia, perché il nostro comitato è un comitato propositivo, perché ha proposto negli anni soluzioni urbanistiche e tecniche che sono state completamente inascoltate senza nessuna motivazione. Quindi forza, coraggio e proseguiamo in questa lotta. Ringrazio per tutti coloro che ci potranno aiutare. Grazie di nuovo e pronto a spiegare poi le motivazioni nei prossimi giorni quando ufficializzeremo tutti gli elementi attraverso la conferenza stampa.
Grazie, questo era Francesco del Comitato Difendiamo la Nostra Salute Prato Sud. Grazie Francesco per il tuo intervento. Come spesso diciamo, ma insomma è la realtà, alcuni temi hanno una certa circolarità e ricorrenza, per cui senza preoccupazioni ci risentiremo più avanti quando anche, appunto, come hai detto, le motivazioni che supportano il ricorso saranno più chiare e più esplicitabili all'esterno.
scusate la voce, e direi andiamo ancora avanti con i nostri argomenti, abbiamo ancora diversi minuti a disposizione e li vorremmo utilizzare per un altro capitolo della nostra società, diciamo così, che negli ultimi mesi abbiamo seguito con una certa attenzione, anche con un certo protagonismo personale di me che da operatore della scuola mi sono coinvolto in queste battaglie, in queste vicende, sono quelle di priorità alla scuola nei tentativi di rientrare a scuola in presenza e in sicurezza. L'abbiamo visto nelle cronache locali, non è mancato mai davvero negli ultimi mesi e anche nelle ultime settimane, perché laddove ogni volta che i giornali davano spazio alle istanze dell'economia e dei consumi, dall'altra parte c'era, come se fosse per certi aspetti una sorta di latente senso di colpa, un richiamo a quella che è la situazione delle scuole, in particolare delle scuole superiori, che anche nella nostra regione restano e sono rimaste fino al 23 di dicembre in DAD, cioè in didattica a distanza. Ci eravamo lasciati, come è stato detto, con la consegna delle lettere, diciamo, da un fantomatico Babbo Natale che ha portato la lettera e le letterine con la richiesta di riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, quindi anche di quelle superiori anche in Toscana. Passiamo la data del Capodanno, andiamo verso la data del 7 di gennaio che dovrebbe rappresentare la data del rientro e aumentano e si scaldano i motori di quello che è stato giornalisticamente definito il fronte del no, cioè una serie di forze politiche, una serie di interventi di influencer mediatici che continuano a dire che non è il caso di riaprire le scuole perché le condizioni non ci sono. È intorno a questo concetto delle condizioni che non ci sono che si sta dando in qualche modo la battaglia nazionale in tutto il paese e diciamo anche che purtroppo c'è da segnalare che se la nostra regione vede il rischio che le scuole superiori non rientrino in maniera duratura e soddisfacente, come è stato chiesto da tante componenti della scuola fino a qui, va detto che in altre regioni d'Italia la situazione è ben peggiore perché non rientrano neanche le elementari. Noto il caso, per esempio, della Campania, a cui va ovviamente tutta la nostra solidarietà. Insomma, mentre si allarga il fronte del no, come si è detto, e serpeggia, insomma, anche tra gli insegnanti delle scuole superiori una raccolta firme online che ha fatto, insomma, in qualche modo parlare, gli insegnanti e le insegnanti di priorità alla scuola hanno scritto una lunga e accorata lettera, che in qualche modo è una lettera aperta, un appello rivolto agli insegnanti e alle insegnanti di questo paese, perché ci sia una presa di coscienza e un più netto posizionamento rispetto a quello che è il dibattito intorno alla scuola. Il rientro a scuola non è vissuto in maniera leggera né superficiale dai lavoratori e le lavoratrici che hanno ruotato intorno alle iniziative di priorità alla scuola, perché sempre si è parlato di rientro in sicurezza, ma crediamo e credono, insomma, e credo anch'io, che in qualche modo una data vada fissata e intorno a quella dare anche uno spartiacque, altrimenti il giochino di spostare sempre più avanti il pallino dell'iniziativa e dire che oggi non ci sono le condizioni per il rientro, forse domani, e poi domani spostarla ancora in avanti perché le condizioni non ci sono neanche domani e si rinviano a domani l'altro, ha fatto sì che si arrivasse fino a qui. Ora il 7 di gennaio vediamo cosa succederà, perché la nostra trasmissione esce martedì 5 e chi lo sa se da qui al 7, insomma, le cose siano di nuovo cambiate. Ma a prescindere da quello che succederà, si sa che il rientro non sarà al 100% e le motivazioni che affidiamo alla voce di Rossella Poli, insegnante d'inglese, la lettura della lettera, restano e resteranno valide. Quindi ci lasciamo con questa lettura appassionata di Rossella e con la stampa rassegnata di Radio Wombat questa settimana è tutto. Ci sentiamo la prossima settimana. Un caloroso saluto, lasciandovi appunto alle parole degli insegnanti e delle insegnanti di priorità alla scuola, lette da Rossella.
5 gennaio 2021. Lettera dei docenti di priorità alla scuola ai loro colleghi. Noi docenti di priorità alla scuola ci rivolgiamo a tutti i nostri colleghi, a oggi dubbiosi o contrari alla riapertura delle scuole, per condividere le ragioni della nostra convinzione circa l'inderogabile necessità di ritornare a scuola il 7 gennaio, per restarci. Il motivo per cui siamo convinti che la scuola debba rimanere aperta, a meno che non chiuda prima il resto del paese, è che la formazione in presenza è vitale come la sanità e come l'alimentazione. È l'importanza che attribuiamo al nostro ruolo ad averci convinto, mentre altri lavoratori e lavoratrici stanno mettendo in gioco i propri corpi per garantirci l'utilizzo abituale di servizi e trasporti in questa emergenza. E non accettiamo che il diritto allo studio dei nostri ragazzi sia trattato come quello degli sciatori allo svago e che la nostra preparazione sia sacrificata per la salvaguardia delle attività produttive. Ci addolora che proprio i lavoratori della scuola sembrino i meno motivati a combattere il deserto sociale che sta avanzando. Lottare per tornare in presenza e in continuità significa, secondo noi, riprenderci quel ruolo di educatori che la DAD o DDI come opportunità ci ha ormai quasi completamente negato. Hanno rinchiuso la curiosità e la vitalità degli studenti in un rettangolo, lo stesso in cui hanno stipato la nostra professionalità, privandola della nostra personalità, formazione e preparazione, della nostra possibilità di costruire lezioni a partire dai loro dubbi, dalle loro domande, dal nostro essere insieme, perché gli studenti imparano gli uni dagli altri, dalle domande che emergono e dalle risposte, sempre provvisorie, che ci diamo. Il rapporto tra maestro e scolare è un rapporto attivo di relazioni reciproche e pertanto ogni maestro è sempre scolare, ogni scolaro maestro, ci insegna Gramsci, scelto infatti come mentore di PAS. I danni didattici, psicologici, sociali, Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, non sono indennizzabili da alcun ristoro. Questo lo ha detto Miozzo del CTS. Altrettanto preoccupante poi l'aumento prodotto dalla DAD della dispersione dell'abbandono scolastico in una nazione in cui era già al 14% prima del lockdown. Non c'è DPCM che possa togliere quello che la Costituzione garantisce, la scuola aperta a tutti. Abbiamo visto gli studenti accovacciati davanti alle loro scuole chiuse, avvolti da coperte, connettersi per seguire le lezioni che molti di noi svolgevano da classi vuote. A dimostrazione del loro prendere coscienza che quanto fino a un anno fa consideravano poco più di un obbligo, è diventato un diritto per cui battersi. E così noi abbiamo abbandonato quelle aule vuote e siamo andati a fare lezioni in strada, convinti che la scuola è dove si incontrano studenti e docenti. L'esperienza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ove non chiuse, sono state confortanti. I dati epidemiologici non hanno rilevato maggiori indici di contagio rispetto alla popolazione generale e questo dovrebbe essere sufficiente ad affermare che la battaglia per una scuola nuova, rispettosa dei diritti di studenti, lavoratori, docenti e ATA, sicura, si combatte a scuole aperte. La salute, come ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è psicofisica e la relazione è vitale. Non possiamo convincerci che gli adolescenti elaborino la drammatica realtà che stanno vivendo nel chiuso delle loro stanze, in un paese in cui, tra l'altro, il 25% dei minori vive in condizioni di sovraffollamento domestico. Sicurezza non sono solo i banchi distanziati, gli ingressi scaglionati, le mascherine. Chiediamo che i docenti vengano al più presto inclusi, sempre su base volontaria, tra i destinatari del vaccino, dopo il personale sanitario. In particolare chiediamo che sia data priorità ai docenti in condizioni di fragilità, i più anziani o con patologie. Chiediamo inoltre che tutte le regioni si adoperino a seguire l'esempio virtuoso della regione Toscana, screening generale nelle scuole elementari e medie e, da gennaio, nelle scuole superiori di secondo grado. A oggi, a Firenze la campagna di test rapidi per studenti, docenti e ATA tra primarie e medie ha eseguito circa 9.000 test rapidi, che hanno segnalato 12 casi di positività, confermando che la scuola non è il luogo della diffusione del contagio. Chiediamo da aprile presidi sanitari che assicurino alla popolazione scolastica un tracciamento capillare e tempestivo nei risultati. La scuola si cura, non si chiude. Sono molti gli apprendimenti che abbiamo rafforzato in presenza per combattere questa fase. Igienizzazione, distanziamento, mascherine, temperatura all'ingresso per chi l'ha adottata. In pochi altri luoghi sono state adottate misure simili. Opporsi alla chiusura generalizzata, utile scorciatoia politica, non significa volere scuole aperte comunque, ma significa adoperarsi per scuole più sicure, accettare chiusure mirate laddove ci fossero focolai e valorizzare gli istituti anche come luoghi di monitoraggio territoriale del contagio, unica rete in grado di raggiungere oltre 20 milioni di cittadini. Lottiamo assieme per incentivare la comunicazione celere tra scuola, referenti Covid, famiglie e ASL. Nessuno si salva da solo. Non ci salveremo noi docenti se accettiamo lo svilimento del nostro ruolo educativo, che è anche quello di insegnare buone pratiche di convivenza e di reciproca responsabilità, trasmettendole ai giovani che saprebbero adottarle negli altri contesti in cui vivono. Non si salvano gli studenti. Sarebbe questa generazione prigioniera, la Next Generation, cui il governo dice di voler dedicare il Recovery Fund? Non si salva la società perché è la scuola a produrre i suoi cittadini. Non si salverà da questa pandemia chi resterà ancorato a se stesso, chi non accetterà di cambiare, chi resterà ancorato ai tempi, progettazioni, modus operandi tradizionali. Noi insegnanti di PAS siamo in grado di trasformarci, abbiamo saputo andare a far lezione per strada e sapremo capire insieme ai nostri studenti come superare, stando in classe, questo difficilissimo periodo. È la chiusura, non la scuola, a togliere dignità al nostro lavoro, rendendolo meno essenziale di tutti gli altri e a compromettere le opportunità di cambiamento e miglioramento della scuola. Purtroppo chi, lasciandosi bloccare dalla paura, vorrebbe continuare con la DAD, non si rende conto che così facendo contribuisce a svalutare la nostra professione. Lottare per tornare in presenza significa anche ridare all'insegnamento quella qualità e libertà che ha perso e quel valore sociale che gli spetta. L'esperienza delle scuole che sono rimaste aperte è migliorata dall'apertura a settembre fino al 22 dicembre. Infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Non si sono registrati cluster né maggiori contagi e le quarantene effettuate sono da considerare strumento di tutela e non indice di maggior pericolo. È a scuole aperte che possiamo lottare contro le classi pollaio e per turnazioni idonee all'utilizzo dei trasporti pubblici che non penalizzino il nostro lavoro. Ed è solo a scuole aperte che potremo contrastare le decisioni di governo, CTS, enti locali e prefetti, fino ad oggi prese sulle nostre teste. Ripartiamo da qui per pensare alla presenza dei nostri ragazzi e ragazze e scongiurare la distopia immaginata da Asimov nel 51, che la DAD sembra oggi realizzare. La scuola in una stanza con insegnanti elettronici. A tutto questo troppi docenti e studenti si stanno abituando, nella fasulla illusione che non ci siano alternative. Si sta inducendo una generazione a credere di non avere né diritti né opportunità, costringendola a rinunciare al loro nutrimento culturale e alla loro istruzione. È la stessa ostinata logica con cui sono stati chiusi teatri, cinema e musei, pesantemente penalizzate biblioteche e archivi, ritenendoli attività improduttive. Noi docenti di PAS non accettiamo che la nostra fantasia, cultura, preparazione sia sacrificata sull'altare delle attività produttive, perché la scuola è la prima tra le attività produttive, forma cittadini, salvaguarda il presente e produce futuro. Ci vediamo il 7 gennaio 2021 davanti ai portoni, i docenti di priorità alla scuola.